Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Dazi americani, nessuna svolta a Washington, dove Guy Parmelin ha iniziato una visita in Nord America. Si continua a puntare sulla dichiarazione di intenti conclusa a novembre. In visita pure Karin Keller-Sutter, oggi a Roma per discutere anche di tassa sulla salute per i frontalieri, quella contro cui il Canton Ticino minaccia il blocco dei ristorni. La tranquilla Monte Carlo, turbata da un attentato nel mirino alla famiglia di un oligarca ucraino inviso a Kiev. Ai mondiali di calcio, sedicesimi di finale fatali per Germania e Olanda, volano agli ottavi Brasile, Paraguay e Marocco. Il Consiglio federale rinuncia dunque per il momento a trovare con gli Stati Uniti un accordo commerciale giuridicamente vincolante entro il 24 luglio, quando scadranno i dazi al 10% attualmente in vigore. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ieri ha iniziato da Washington la sua visita di 10 giorni in Nord America, che toccherà anche Canada e Messico, all'amministrazione Trump. Ha proposto di rendere definitiva la dichiarazione di intenti dello scorso novembre, documento che fissava per le merci svizzere un tetto massimo del 15%. Andrea Vostis è il nostro corrispondente negli Stati Uniti. Dici come spiegare questa inversione di rotta del governo.
I motivi di questo cambio di strategia li ha spiegati ieri il presidente della Confederazione e ministro dell'Economia Guy Parmelin. Per il Consiglio federale questa è la via più rapida ed efficace per dare stabilità e certezza alle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.
Je crois que le rôle du Conseil fédéral c'est de trouver une solution rapide qui amène de la prévisibilité e de la stabilité.
Un accordo commerciale giuridicamente vincolante non è off the table, non è escluso che un giorno ci si possa arrivare, ha precisato Parmelin. Ma in questo momento l'economia e le imprese svizzere hanno bisogno di certezze e questa proposta del Consiglio federale, rendere definitiva la dichiarazione di intenti del 14 novembre scorso, con dazi dunque al 15%, consente di velocizzare e chiudere le trattative.
Non, nous cherchons pas à éviter ceci, c'est clair, certains vont le dire, il y aura certaines critiques, ça a déjà eu lieu.
Il ministro dell'economia ha negato che con questa manovra il governo intenda eludere un passaggio in Parlamento e la possibilità sempre presente di un referendum. Per Parmelin si tratta di una questione di realismo, soprattutto tenendo conto che l'amministrazione Trump ha aperto contro la Svizzera 2 inchieste per presunte pratiche commerciali sleali e discriminatorie, con il rischio quindi di ulteriori dazi cumulativi. Le parole chiave sono dunque chiarezza e stabilità, anche se lo stesso Parmelin ha messo le mani in avanti.
La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est qu'il y a rien qui est sûr.
L'unica certezza è che non ci sono certezze e il riferimento è ovviamente a Donald Trump.
Andrea Vosti, ieri Guy Parmelin ha consegnato al rappresentante per il commercio Jamieson Greer una nuova dichiarazione di intenti unilaterale, nella quale il Consiglio federale fa agli Stati Uniti alcune nuove concessioni. Di cosa si tratta e quali le ragioni di questa mossa?
Sì, per dare prova all'amministrazione Trump di serietà e di buona volontà, il Consiglio federale ha deciso di favorire l'accesso al mercato svizzero per i prodotti americani in 2 settori chiave, quello delle automobili e quello dei dispositivi medici. Ma Parmelin non vuole sentire parlare di abbassare la testa.
No, je crois pas qu'on peut dire ça. C'est de faire la, encore une fois, c'est de faire la realpolitik.
Si tratta ancora una volta di realpolitik, di essere realisti, ha spiegato il presidente della Confederazione. La Svizzera vuole trovare una soluzione in tempi brevi, un accordo commerciale avrebbe preso troppo tempo, ecco allora la scorciatoia condita da qualche concessione supplementare. Non è chiarissimo se la dichiarazione di intenti dello scorso mese di novembre sia giuridicamente vincolante per entrambe le parti. Donald Trump ci ha abituato, lo sappiamo, alle sorprese, ma al riguardo Parmelin si è mostrato prudentemente fiducioso.
Les États-Unis nous attendons d'eux qu'ils respectent ce deal, donc ils restent dans ce que nous avons négocié le 14 novembre.
Finora gli Stati Uniti hanno rispettato l'accordo che abbiamo raggiunto a novembre, ha detto Parmelin. Ci aspettiamo che continuino a farlo anche in futuro. Parmelin non lo ha detto esplicitamente, ma da parte svizzera ci si aspetta entro 2-3 settimane al massimo una risposta americana alla nuova proposta del Consiglio federale.
Grazie Andrea Vossi in linea da Washington. C'è attesa oggi per l'incontro della consigliera federale e responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter a Roma con il ministro italiano Giancarlo Giorgetti. I due discuteranno di fiscalità, sullo sfondo c'è la cosiddetta tassa sulla salute che in Italia si vorrebbe fare gravare sui frontalieri e che vede il Canton Ticino sulle barricate. Ci ricorda la vicenda Luca Berti.
L'ultimo giorno del mese di giugno coincide anche con il termine per il Canton Ticino per versare a Berna i ristorni d'imposta dei frontalieri italiani, ristorni che poi la Confederazione verserà a Roma. Da settimane però l'incertezza sul versamento si è fatta via via più grande, con il governo ticinese a protestare e a minacciare il blocco per l'applicazione della cosiddetta tassa sulla salute ai vecchi frontalieri da parte dell'Italia. Arrotondando le cifre parliamo di circa 70.000 lavoratori su 80.000 totali, cui Roma, attraverso le regioni, vuole prelevare dal salario un contributo fra il 3 e il 6%, e questo a partire da settembre. Per il Ticino si tratta di un'imposta e non di una tassa, come sostiene invece Roma, e se così fosse sarebbe in violazione dell'accordo tra Berna e Roma, e questo permetterebbe in buona sostanza al Ticino di rivendicare decine di milioni. Sulla questione però il Consiglio federale sostiene, perizia alla mano, che quella italiana sia una tassa, quindi applicabile dall'Italia. Di parere diverso una perizia fatta allestire dal governo ticinese. Ed è proprio in vista dell'incontro a Roma che ieri, nel tardo pomeriggio, Karin Keller-Sutter avrebbe sentito il Consiglio di Stato ticinese, forse nel tentativo di trovare un terreno comune prima appunto di recarsi in Italia. Se ne saprà di più verosimilmente già in mattinata. A mezzogiorno è previsto un incontro stampa a Roma con Keller-Sutter. Il Consiglio di Stato ticinese dovrà invece dire se intende o meno bloccare il ristoro.
In Ticino ieri a tarda sera è scoppiato un incendio nei boschi sopra Cardada, in zona Cimetta, Valle della Trosa. Siamo quindi nella bassa Valle Maggia. Per il momento non ve ne sappiamo dire molto. L'allarme è scattato verso le 22. I pompieri stanno cercando di circoscrivere il rogo e questa mattina avvieranno misure più incisive per combatterlo e spegnerlo. Esplosione ieri sera nel Principato di Monaco, un ordigno piazzato volontariamente all'interno di un edificio residenziale ha provocato il ferimento di 3 persone, tutte legate alla stessa famiglia, quella di un noto oligarca ucraino sanzionato dal governo di Kiev. I dettagli ce li dà Chiara Sa.
La tranquillità del ricco ed esclusivo Principato di Monaco è stata interrotta poco dopo le 9 di ieri sera da un'esplosione avvenuta in un edificio residenziale. Le autorità monegasche hanno parlato apertamente di un attentato e hanno pubblicato anche una foto estrapolata da una telecamera di sorveglianza che mostra un uomo sospettato di aver depositato un pacco ordigno e poi di essere fuggito in direzione del territorio francese. L'obiettivo dell'attacco sarebbe, secondo media locali, non ci sono ancora conferme ufficiali, Vadim Ermolaev, un tempo tra i 100 uomini più ricchi di Ucraina, alla guida di una società con un ampio ventaglio di attività. Edilizia, agrobusiness, il commercio di alcol. Ermolaev nel 2019 ha rinunciato alla cittadinanza ucraina ottenendo il passaporto di Cipro, paese membro dell'UE e dove ha avviato numerosi progetti immobiliari. L'oligarca è finito nel mirino delle autorità di Kiev che lo hanno sanzionato a partire dal 2023 per non aver interrotto il commercio di alcol con la Crimea, controllata dal Cremlino. Ora si trova in gravissime condizioni in ospedale, come anche la donna che lo accompagnava. Ferite invece meno gravi per il 13enne che era con loro.
La terribile sparatoria di ieri all'interno di una struttura di accoglienza per giovani madri e i loro figli nella cittadina di Stade, in Bassa Sassonia, in Germania, avrebbe origini familiari legate alla custodia di una bimba di 3 mesi negata al padre, autore della strage. Gli inquirenti hanno fornito alcuni dettagli in una conferenza stampa indetta ieri sera da Berlino. Walter Raue.
6 morti, una persona ferita, 3 arresti, una città sotto shock e una domanda. Perché? La strage di ieri in una struttura di accoglienza per giovani madri e i loro figli nella cittadina di Stade, alle porte di Amburgo, ha sconvolto l'opinione pubblica tedesca. La dinamica del terribile fatto di sangue è nota. Poco dopo mezzogiorno, un uomo di 45 anni, di origine turca ma nato in Germania, è entrato nella struttura dove aveva un appuntamento con gli assistenti sociali per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi che gli era stato negato subito dopo la nascita della piccola. Dopo un breve diverbio, l'uomo ha aperto il fuoco contro i dipendenti della struttura, uccidendone 6. Poi ha tentato di fuggire con la sua auto, dove a bordo c'era anche una donna di 65 anni, ma è stato bloccato e arrestato poco dopo dalla polizia. Il tribunale dei minori aveva tolto all'uomo e alla madre della bambina l'affidamento. Alla madre era stato poi concesso di vivere con la neonata, ma solo in una struttura protetta e controllata e lontano dal padre. Secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa tedesca, ma non confermate dagli inquirenti, i genitori potrebbero aver avuto contatti con un clan criminale turco attivo in Germania. Accanto all'autore della strage, la polizia ha arrestato anche la madre e la donna che era a bordo dell'auto utilizzata per la fuga.
Nel Regno Unito, Andy Burnham, il probabile successore del premier uscente Keir Starmer, ha tratteggiato ieri in un discorso programmatico la sua visione per il paese. Governo più snello, maggiore decentralizzazione, più potere alle autorità locali nell'ambito di trasporti, energia e alloggi. Ma suscitando quali reazioni, ce lo dice da Londra Giancarlo Ciccone.
Parole, parole. Promesse vaghe che mancano completamente di dettagli sulle coperture finanziarie. Questa è la critica durissima lanciata da Kemi Badenoch, leader conservatrice, al discorso di Andy Burnham. Anche Reform UK, il partito di Farage, che stravincendo alle amministrative di maggio ha accelerato il crollo del premier Starmer, ha commentato «potere senza responsabilità». Sono queste le prime reazioni a caldo a quello che l'ormai prossimo primo ministro britannico Andy Burnham ha definito «la più grande distribuzione di potere nella storia moderna britannica». Trasferire il potere dal governo centrale di Londra alle città del nord, dando maggiori competenze su materie essenziali ai sindaci locali. Non solo, spostare a Manchester un nuovo centro governativo, una estensione del numero 10 di Downing Street londinese per farne un centro nevralgico concentrato sulla crescita economica delle città dimenticate del nord. La crescita nasce solo dal basso, dichiara Burnham, spiegando la sua filosofia, il manchesterismo, una sorta di socialismo moderato con interventi a favore delle imprese, nazionalizzazioni di servizi essenziali come acqua e energia e grossi investimenti nell'edilizia popolare. Burnham ieri, non accettando domande e critiche dai giornalisti, ha voluto chiudere con un po' di sentimento e retorica, quando, citando il Beatle John Lennon, ha detto «Immaginate che ci sia una speranza in ogni vostro cuore».
Il sovraffollamento delle carceri svizzere è un problema annoso per il quale è necessario trovare nuove soluzioni. Non è una questione solo di sicurezza, ma anche di diritti fondamentali della persona. Lo sottolinea la Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura, che ieri ha pubblicato il suo rapporto annuale. Valentina Moccetti.
Posti di polizia, centri per l'esecuzione di pene, istituti psichiatrici o centri federali per richiedenti asilo. Sono 26 in tutto le strutture visitate nel 2025 da membri della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura. La conclusione? I tassi di occupazione troppo elevati comportano importanti rischi, in particolare nei penitenziari.
Il sovraffollamento ha delle conseguenze molto concrete sulle condizioni di detenzione e perciò anche sui diritti dei detenuti. Riduce la sfera privata delle persone detenute, aumenta anche il rischio di tensioni e di violenza, limita le attività che sono offerte in una carcere e peggiora anche l'accesso alle cure mediche.
Martina Caroni, presidente della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Tortura.
In alcune delle strutture visitate abbiamo inoltre osservato anche delle sistemazioni che non sono pensate per soggiorni prolungati, ad esempio locali d'attesa o celle di sicurezza. Questo significa che in determinate situazioni gli standard minimi richiesti dal rispetto della dignità umana non sono più garantiti.
L'ampliamento dei penitenziari o la creazione di nuove carceri, secondo la Commissione, non costituisce una soluzione. Martina Caroni, quali allora le vostre proposte?
Il nostro suggerimento è che ci venga adottata una strategia complessiva. Sono tutti gli attori che devono contribuire, sia le autorità giudiziarie, sia i ministeri pubblici, i tribunali, i cantoni. Occorre ridurre il ricorso alla detenzione quando esistono alternative adeguate, favorire il reinserimento sociale. Solo con questo approccio complessivo può essere affrontato il problema del sovraffollamento in modo duraturo.
E noi siamo al termine, ora lo sport. Ci risentiamo fra un'ora.